Allora, stavamo vedendo settimana scorsa abbiamo iniziato questo excursus su la storia della psicologia di comunità e la cultura che sta attorno alla psicologia di comunità. Avete per caso qualcuno di voi recuperato il testo di esame? Siete riusciti? Perché quando termineremo questa lezione avremo concluso il capitolo 2 del libro, quindi stiamo seguendo in maniera molto accurata le informazioni che sono presenti nel testo, e ovviamente a lezione arricchisco con informazioni in più che vi permettono sia di comprendere quello di cui stiamo parlando, ma anche per acquisire delle conoscenze in merito. Se ci sono problemi o suggerimenti rispetto al programma o alla metodica, o ci sono argomenti che sono di particolare interesse per voi, fatemelo sapere, perché potete orientare i miei esempi rispetto a tematiche che per voi sono più interessanti. Quindi sentitevi liberi a fine lezione o durante le pause di fermarmi e di chiedermi di approfondire degli elementi, ok? Allora, abbiamo visto che la storia della psicologia della comunità è una storia dove si passa sostanzialmente dall'individuo alla connessione con il contesto in maniera molto molto forte. Abbiamo visto questo primo esempio, lo rimenziono perché partiremo da qui vedendo oggi un modello teorico, che è lo studio di Lorenz, in cui vengono confrontati 25 studi sulle differenze tra classi sociali e problemi psichiatrici. Questo significa che, come potete notare, l'elemento importante sull'eziogenesi, in questo caso l'accento cade proprio sulle classi sociali. Quindi non significa che i disturbi psichiatrici abbiano una genesi che non è individuale, di cui si occupa la clinica, ok? Dovete immaginare che il fenomeno, immaginate una torta, questa torta può essere divisa in diversi spicchi, ok? Gli spicchi sono la varianza spiegata. Quindi la totalità del fenomeno ha delle cause multiple. Molti di questi elementi si collocano all'interno dell'individuo. Quello che fa la psicologia di comunità è dire: oltre a questi elementi individuali, è possibile che l'eziogenesi abbia anche delle cause che stanno al di fuori dell'individuo? Non sono cause sostitutive, sia ben chiaro. Non è in antitesi, come abbiamo detto, alla psicologia clinica. Non è che stiamo facendo una psicologia che si pone in antitesi allo studio sull'eziogenesi delle forme di psicopatologia psichiatrica, ma è un'analisi che prende in considerazione altri contesti che possono essere cause concorrenti del fenomeno in esame. È chiaro questo? Quindi che non ci sia nessuno che pensi che la psicologia di comunità risolve il problema psichiatrico curando la società e basta, perché quello che fa la psicologia di comunità è individuo le cause per prevenire gli effetti, quindi interviene rispetto alla clinica in maniera anterograda, non retrograda, ok? Quindi non dovete uscire da quest'aula pensando che c'è un'antitesi tra clinica e comunità. E questo diventerà sempre più chiaro quando parleremo di prevenzione. In questo studio quello che fa la collega è quello di verificare appunto se c'è un legame tra classe sociale e problemi psichiatrici, ok? Quindi se c'è una relazione tra questi due fenomeni. E quello che trova è che il tasso di disturbi psichiatrici nella maggior parte degli studi presenti nelle persone in fasce della popolazione con livelli socio-economici più bassi, quindi instaura una relazione tra il livello di status economico, che ha delle conseguenze come per esempio l'accesso alle cure sanitarie, l'educazione, eccetera, eccetera, e una serie di eventi di tipo psichiatrico. Infatti avevamo visto che il tasso di incidenza è differente tra occupati e disoccupati ed è più alto per i disoccupati. E tenetelo a mente questo, perché il modello che vedremo successivamente si basa anche su queste informazioni. E il tasso di incidenza è differente per genere e per situazione coniugale, in particolar modo è maggiore per uomini non coniugati e disoccupati, quindi che hanno sostanzialmente una rete sociale più bassa, non coniugati, non hanno un supporto e sono disoccupati, che può essere un elemento solitamente di stress, ok? Quindi il dibattito e le riflessioni sulla relazione tra classe sociale e disturbi mentali abbiamo detto che è un ambito tuttora aperto, e abbiamo visto un esempio dove per sfruttare il livello 1 della professionalità dello psicologo di comunità, che è quello di saper leggere i dati di una ricerca, vi ho chiesto di leggere questa ricerca e di cercare di capirla e di esporla, e l'avete esposta correttamente, evidenziando per esempio che il tasso di intermittenza di occupazione e disoccupazione, quindi non quello cronico, predice una serie di sintomi nel bambino, nello sviluppo del bambino. Questo è uno studio longitudinale dove è possibile identificare le relazioni in termini proprio temporali tra il predittore e l'outcome, e abbiamo visto anche che ci sono delle associazioni addirittura nella condizione socio-strutturale, sociale dei genitori in fase perinatale. Quindi quello che succede prima a livello contestuale ha un impatto su uno sviluppo di tipo individuale. Quindi qui è chiaro in questa relazione che lo sviluppo di certe patologie è ricollocabile all'interno di fattori contestuali, non solo individuali. Siamo in un'ottica sempre di comunità, quindi non vuol dire che tutto il problema di iperattività e di inattenzione è dovuto a questo, ma stiamo identificando un fattore di rischio. Quindi se nelle famiglie ci sono questi fattori di rischio, è più probabile, non è certo, è più probabile che si sviluppi un certo tipo di sintomatologia. Per cui l'identificazione di questi sistemi ci permettono di mettere in atto, laddove possibile, degli interventi che possano ridurre il fattore di rischio oppure aumentare i fattori protettivi in quella situazione. È chiaro il discorso fino a qui affrontato? Quindi è importante per i seguenti aspetti: sposta l'accento dell'eziologia delle caratteristiche individuali alle caratteristiche di alcuni gruppi sociali, e questa è la sintesi. Introduce il concetto di stress psicosociale, che si pone come un modello concettuale. Che cos'è un modello concettuale? Un modello concettuale è un modello che cerca di rappresentare, concettualizzare, quindi dare un significato allo sviluppo di una certa patologia. Quindi gli interventi devono essere interventi sia sul singolo, quindi non si esclude l'intervento sul singolo. Vedrete che ci sono in psicologia di comunità interventi che sono mirati sul singolo, ma anche sull'ambiente. Tanto è vero che l'intervento di comunità, diciamo perfetto, se vogliamo usare questo termine, è un intervento che agisce su tutti i livelli. Vedrete ovviamente che questo non è sempre possibile. Allora, a questo punto vi presento un primo modello concettuale di sviluppo di... Sento dei rumori che mi fanno chiedere se ci sono domande. Vedremo questo modello, che è un modello che nasce negli anni 70, che è un modello che si svilupperà successivamente, ritornerà in diverse forme. Vediamo la forma, diciamo, primordiale. Vi presento questo flusso di sviluppo, un modello concettuale, e vi chiedo di guardare bene il modello, di ragionare su ogni singolo componente. Poi lo analizzeremo in maniera più approfondita. Allora, abbiamo condizioni ambientali e con caratteristiche psicologiche a sinistra, e a destra abbiamo una serie di output, ok? Quindi quelli, diciamo, possono essere i fattori iniziali che portano, come in un flusso, a questi possibili output, ok? Quindi va letto da sinistra verso destra, dove ci sono dei predittori concettualmente legati a degli output. È chiaro? Allora, abbiamo delle condizioni ambientali e delle caratteristiche psicologiche. Quindi non abbiamo solo le condizioni ambientali e non abbiamo solo le caratteristiche psicologiche, ma abbiamo entrambe le componenti. La psicologia di comunità studia l'individuo nell'ambiente. E abbiamo degli eventi stressanti di vita, su cui per ora non mi soffermo in questo momento. Possiamo avere delle reazioni passeggere di stress, le quali possono comportare dei cambiamenti non sostanziali. Oppure, se ci sono delle condizioni sopra e sotto, abilità di coping o scarsità di coping, autostima per esempio, che sono delle variabili individuali, dove per coping si fa riferimento alla tendenza degli individui a gestire situazioni stressanti. Per esempio, io posso avere un coping esterno, quindi cerco di cambiare la situazione in cui io sono, oppure di coping interno, cioè cerco di modificare la mia reazione emotiva. Per esempio, mi portano a vedere le grotte alle Torri di Slivie e ho una situazione, vivo una situazione di stress. Posso modificarla cercando di calmarmi, per esempio ho imparato delle tecniche di respirazione o qualsiasi altra cosa che ho imparato nella mia vita, oppure decido di uscire, coping interno e coping esterno, ok? Sopra abbiamo invece delle mediatori situazionali, cioè abbiamo il sostegno o mancanza di sostegno e abbiamo delle situazioni che possono essere considerate, diciamo, costituite da fattori sociali o un supporto da parte dell'istituzione o materiale, non c'è l'istituzione in quel momento, e entrambi questi elementi interagiscono sulla reazione che io ho agli eventi stressanti. Per esempio, se l'evento stressante è associato a dei mediatori psicologici che sono, come dire, dei fattori predittivi, cioè un coping adeguato, per esempio mi fa paura fare l'esame, ho un coping interno e esterno adeguato, per cui aumento la capacità di studio, ho sostegno, ho degli amici e dei colleghi con cui posso confrontarmi, scambiarmi gli appunti, studiare. Questa situazione di stress può provocare una crescita, scusate, psicologica. Imparo a gestire questa situazione che in futuro sarò più in grado di gestire. Oppure posso avere una situazione invece talmente cronica che non arriva addirittura alla psicopatologia, questo diciamo è l'ultimo stadio, ma può in qualche modo minare la mia carriera scolastica, universitaria. Ok? Quindi per esempio il drop out, cioè l'abbandono scolastico, ha sia eventi di tipo sociale sia eventi di tipo individuale. È chiaro? In questo modello ciascuna di queste condizioni può avere degli innesti di altre variabili che spiegano o innesti di attività che possono essere intraprese. Per esempio, le caratteristiche psicologiche derivano dall'educazione che ho ricevuto e dalla socializzazione. Se per esempio a un evento stressante io rispondo con l'assunzione di alcol e in casa mia, per esempio, questa è una tendenza utilizzata o nel mio gruppo di riferimento questa è una tendenza utilizzata, una variabile individuale agisce sulla gestione dell'evento stressante. Ok? Ci sono poi invece condizioni ambientali che possono essere l'azione politica che mi impedisce di assumere dell'alcol perché sono minorenne e quindi questo potrebbe essere un fattore in qualche modo, tra virgolette, nel caso lo sia, protettivo a questa risposta all'evento stressante. Ok? Questi mediatori possono essere implementati, per esempio il coping o il problem solving di fronte a una situazione di ansia o di complessità, posso avere un training individuale, che è un intervento di comunità individuale, che mi permette di gestire in maniera differente la situazione stressante, oppure posso avere un intervento che è basato sul sostegno. Per esempio, posso implementare all'interno dell'università il numero di associazioni rendendole più visibili e cercando di far sì che le persone si associino a dei gruppi sociali in modo che si aumenti la rete sociale di supporto. Posso costruire dei gruppi qui in aula, posso fare in modo che le persone siano coinvolte in una rete sociale di lavoro, tale per cui la mancanza di informazione, per esempio, oppure di fronte a una situazione di stress, questa persona possa compararsi con altri che questa situazione di stress non vivono e può essere una risorsa, un supporto. È chiaro? Quello che è importante in questo modello e su cui cerco di focalizzare la vostra attenzione è sugli eventi di vita stressanti, che poi vedremo come vengono operazionalizzati come elemento chiave nello sviluppo di quello che avviene dopo. L'evento ovviamente stressante lo è in funzione però di quello che c'è prima, cioè delle caratteristiche psicologiche e delle condizioni ambientali. che ci dicono che sono due elementi determinanti su cui poi i mediatori possono interagire. Vi è chiaro o è non chiaro per ora? Quello che ci dice questo modello è che c'è un'ottica temporale rappresentata da sinistra verso destra, quindi ovviamente la prevenzione si situa in quel versante. Man mano che ci avviciniamo verso questo output, non siamo più in ambito, diciamo, di della psicologia di comunità, proprio perché ci siamo detti che dobbiamo agire prima che l'elemento emerga. Mentre questi due linee parallele ci dicono che c'è un'attenzione sulla comunità nel primo path e un'attenzione sul singolo nel secondo. Quindi questo modello, diciamo, ben rappresenta, è presente nel testo d'esame, c'è una scheda apposta su questo modello e l'ho usato per spiegarvi esattamente qual è lo shift concettuale. Precedentemente l'elemento fondamentale nella psicologia, diciamo, di comunità primaria era soltanto quell'elemento, quindi le caratteristiche psicologiche. Non c'era questo path superiore e non veniva concettualizzato l'evento stressante. Quindi era come se avevamo caratteristiche psicologiche, mediatori psicologici e output. Ok? Quindi avremmo avuto soltanto un modello a tre step con un'unica via. Quello che porta questo modello è esattamente la possibilità di ricontestualizzare quell'evento stressante, di vita stressante, che non c'era prima, come dire, cerniera tra quello che succede a livello di comunità e a livello dei singoli. Questo modello, che è un modello, diciamo, datato, è un modello che viene utilizzato costantemente, perché l'elemento di stress è un elemento di vita, è un elemento che spiega per esempio l'insorgenza psicopatologica più alta in alcuni gruppi sociali rispetto ad altri. Ci sono degli studi che dimostrano per esempio che la maggior livello di depressione e la più bassa autostima in alcuni gruppi stigmatizzati, come per esempio le minoranze sessuali, siano legati all'elevata presenza di discriminazione all'interno delle società, quindi che si pongono su questo livello qui. Ok? Che non vuol dire che questo è irrilevante, cioè le caratteristiche psicologiche siano irrilevanti, perché questo fa la differenza da individuo a individuo. Ma che l'elemento importante è che se noi qua abbiamo discriminazione, questo aumenta. C'è uno studio recente di David Frost che si occupa, che è della scuola del Surrey, questo non lo trovate sul testo, ma ve lo accenno per ricontestualizzare questo modello, che ha studiato in alcuni paesi come l'Irlanda, gli Stati Uniti, e c'è un terzo paese che mi sfugge, Portogallo, la reazione di coppie LGBT all'esposizione mediatica di dibattiti su il matrimonio ugualitario, quindi l'estensione dell'istituzione del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso, e ha verificato che più il dibattito è presente e più il dibattito è acceso, più le coppie esperiscono situazioni stressanti all'interno della coppia, quindi eventi di vita stressanti, e questo può portare alla rottura della coppia stessa. Ok? Quindi abbiamo un evento esterno che agisce a livello individuale, che si ripercuote a livello interpersonale. Ok? Allora, un primo punto che non si vede, che la stessa autrice mette in luce, è esattamente, questo è un articolo si intitola Some Issues in Research on Stimulus Life Events. Se vi ricordate abbiamo parlato di eventi di vita, e in questo testo quello che dice sostanzialmente la ricercatrice è che quello che è importante è la definizione degli eventi di vita cioè ci vuole un'operazionalizzazione. Vi ricordate che in psicologia sociale dicevamo sempre bisogna passare da un costrutto di tipo teorico a un costrutto di tipo empirico, e questo costrutto di tipo empirico è la classificazione degli eventi di vita che devono essere considerati stressanti, e questi sono ovviamente contesto dipendente e cultura dipendenti, ma ci vuole una classificazione di questi eventi. Ci vuole una misurazione della grandezza, dell'intensità della relazione di questi eventi con gli outcome, e ci vogliono delle ricerche, dei disegni di ricerca appropriati per delineare la relazione tra evento stressante e output. Quindi non si tratta soltanto di una concettualizzazione, di un bel pensiero che mette insieme la comunità, gli elementi individuali, ma si tratta di un modello teorico che cerca di identificare quali sono gli eventi stressanti, cerca di identificare la grandezza delle relazioni tra questi eventi stressanti e gli output, e lo fa attraverso disegni di ricerca. Quindi la psicologia di comunità non si esime dal testare i propri modelli sul reale. Ok? Ci sono domande su questo? Infatti quello che viene fatto successivamente è la costruzione di una scala che si chiama The Perry Life Event Scale, che è una scala che serve proprio per, e che viene utilizzata, ci sono state delle modifiche successive che vi do a titolo esempificativo, è stata costruita la prima forma è stata costruita nel 78 su diversi gruppi e culture differenti, e ovviamente ha avuto delle accorgimenti e delle modifiche successive. Ed è proprio una scala che cerca di mettere in considerazione, di prendere in considerazione quali sono questi eventi. Quindi lasciate perdere la prima linea che non si vede, che dice procedure utilizzate per la costruzione della scala, della Perry. Vi chiedo di leggere il resto fino a several other questions. Se non ci vedete, venite più avanti, eh. Ci siete? Quindi quello che vedete qui è la costruzione in quel periodo storico, in quella città, ed è stato fatto successivamente in altri stati, per esempio una delle ricerche più estese è stata fatta in Israele, ma ci sono anche esempi qui in Italia, dove attraverso un metodo qualitativo viene operazionalizzato il costrutto di life events. Se vedete, viene chiesto qual è stato l'evento che in qualche modo, nel bene o nel male, ha modificato la tua vita, i tuoi habits, la tua attività usuali. E viene specificato successivamente, nel caso in cui il partecipante non riesce a rispondere, per esempio degli eventi che hanno avuto un impatto sulla tua occupazione, sulla tua salute, sulle tue relazioni con gli altri membri della famiglia, con i tuoi amici, rispetto ai tuoi valori, rispetto alle tue credenze. Quindi a partire da queste informazioni è stato possibile, attraverso una tecnica invece quantitativa, creare dei cluster di argomenti stressanti che venivano nominati. Capite che questo ovviamente è contesto dipendente, perché se lo facciamo a ridosso di una crisi economica, la maggior parte delle persone riporterà come evento stressante la perdita di lavoro. Se lo facciamo su una popolazione specifica, come per esempio gli afroamericani negli Stati Uniti, l'accesso alla cultura, all'educazione e al sistema sanitario possono essere gli eventi più stressanti. Quindi deve essere ritarato sulla popolazione di riferimento. Se lo facciamo a livello di studentesco, probabilmente una delle informazioni che raccoglieremo potrebbe essere legato, per esempio, alla costruzione, alla quantità di studio, alla sovrapposizione delle lezioni, alle difficoltà economiche per pagare la retta o accedere a un sistema di residenza, a borse di studio, eccetera, eccetera. Ok? Quindi da questo studio qualitativo è stato possibile identificare quelli che sono gli eventi stressanti nella popolazione di riferimento. E a partire da questi eventi è possibile misurare. Quindi si chiede al partecipante se ti è capitato o con quale frequenza ti è capitato di vivere questo evento, quest'altro evento, eccetera, eccetera, emerso dallo studio qualitativo. Vi è chiara la procedura? Quindi una sorta, diciamo, di pretest, operazionalizzo il costrutto, identifico quali sono le casistiche presenti in quella situazione e nella popolazione invece che diventa lo studio vero e proprio, chiedo di esprimere quante volte è successo o se ti è successo questo evento. Detto questo, sono riuscito ad operazionalizzare la presenza di eventi stressanti e posso misurare successivamente gli outcome. Ok? Nell'esperimento che abbiamo visto sullo sviluppo dei bambini, per esempio, gli eventi stressanti poteva essere l'intermittenza di occupazione e disoccupazione, l'outcome era la presenza, per esempio, di una sindrome di iperattività nel bambino. Quindi, in questo contesto storico, e ho usato il modello che vi ho presentato, aprono il campo di azione a valutazione di interventi sociali, in particolar modo in programmi di prevenzione, perché identificate le relazioni tra gli eventi stressanti e gli outcome, è possibile rispetto allo schema intervenire sia a livello individuale sia a livello di comunità. Infatti, quello che viene messo in atto immediatamente in quel periodo storico sono la consulenza a gruppi spontanei di auto mutuo aiuto. È in questo periodo che si sviluppano, per esempio, tutti i gruppi di mutuo aiuto, come per esempio l'Anonimi Alcolisti, eccetera, eccetera. E si inizia a instaurare una coordinazione tra enti e gruppi diversi, quindi anche i gruppi di autoaiuto vengono ricalati all'interno della rete sanitaria, quindi hanno connessioni con professionisti. E i professionisti, appunto, i psicologi sociali in quel periodo iniziano sia consulenza che programmazione di interventi nelle scuole, per esempio preventivi dal punto di vista dell'uso e dell'abuso di sostanze stupefacenti, con ovviamente le tematiche, le modalità di quell'epoca. In questo contesto storico, nel 66 nasce a livello internazionale, quindi nell'APA, conoscete l'APA? L'American Psychological Association, che è una delle associazioni più grosse che include tutte le discipline della psicologia, viene instaurata, c'è un atto fondativo sulla 27ª divisione di psicologia di comunità, quindi c'è un momento in cui è formalizzata la presenza all'interno dell'albero di produzione della psicologia, di questo ramo della psicologia di comunità. E vengono anche fondate le riviste di riferimento, che sono quelle più importanti, sono l'American Journal of Community Psychology, Journal of Community Psychology, e poi c'è quelle invece, queste sono, diciamo, americane, e questa invece è quella del Regno Unito, che è Journal of Community and Applied Social Psychology. Quindi non solo c'è un typo di rovesciamento, non solo c'è l'atto fondativo con la costituzione della divisione di psicologia di comunità, ma c'è la costruzione anche di riviste di riferimento che raccolgono questi studi. Se voi andate sul sito dell'APA, per esempio, trovate la psicologia di comunità e la definizione. Che riuscite a leggere? Perché vi dà esattamente tutto quello che ci siamo detti fino adesso. Vediamolo più nel dettaglio. Questo è per esempio un argomento. E qui vi dà la definizione che vi chiedo di leggere. Riuscite a leggerla? Allora dice un'azione, una ricerca orientata all'azione, e questo concetto l'abbiamo visto, perché abbiamo detto che la psicologia di comunità non ha soltanto una finalità conoscitiva, ma deve avere una finalità di intervento, in grado di influenzare le politiche, le prassi, diciamo, pubbliche, che lavorano per l'empowerment, e l'empowerment è un costrutto chiave che vedremo e dedicheremo una lezione apposta a questo, ha un focus prevalentemente multidisciplinare, abbiamo visto le somiglianze, le differenze con le altre discipline, ha una, diciamo, un braccio di prevenzione, lavora nei contesti comportamentali e ha un'azione sociale, rafforza i legami della comunità, supporta i legami della comunità, cerca di ridurre le disuguaglianze proprio se queste hanno un legame con la promozione del benessere, ed è legata al rispetto della diversità. Abbiamo detto che non c'è un modello di riferimento. La psicologia di comunità va oltre il focus individuale e integra elementi sociali, culturali, economici, politici e ambientali, e promuove il cambiamento e la salute, nonché l'empowerment, sia a livello individuale sia a livello sistematico. Quindi questa è la definizione che dà l'EPA e che dovrebbe racchiudere quello che ci siamo detti fino adesso. Ok? Posso andare avanti? Ci sono domande? Se poi andate su questo sito, nella finestra Issues, vedete gli argomenti di cui si occupa prevalentemente, ma non esclusivamente, la psicologia di comunità. Avete aging, che è l'invecchiamento, ma anche la discriminazione, comportamenti criminali, l'educazione, la cura, housing, mental health, povertà e status socio-economico, public policy, l'assenso della comunità, prevenzione della violenza, eccetera, eccetera. Questi sono tutti temi che rientrano in psicologia di comunità. Vediamo invece un concetto che è sia a livello internazionale, ma che è stato molto utilizzato all'interno della psicologia di comunità italiana. È presente nel testo, ma non è approfondito come lo vedremo qui a lezione, e che è un costrutto che si chiama senso di comunità e che vedrete ha degli effetti molto forti, e fa riferimento alla percezione di similarità con gli altri, a una cresciuta interdipendenza con gli altri, una disponibilità a mantenere questa interdipendenza offrendo o facendo per gli altri ciò che ci si aspetta da loro, la sensazione di essere parte di una struttura pienamente affidabile e stabile. Questa definizione ovviamente ha degli andamenti storici. Ci sono dei momenti in cui il senso di comunità è più forte rispetto ad altri, possono anche essere eventi che sono prettamente di tipo contestuale, ma possono essere anche eventi di tipo individuale. Per esempio, un livello di depressione molto alto può avere una percezione di senso di comunità molto basso, di supporto. Questo costrutto è stato operazionalizzato a partire da queste, diciamo, tre definizioni. Per cui la similarità è riconoscere gli altri come similmente parte della comunità, quindi come diciamo un alter ego, se volete, quindi gli altri sono come me. Viene riconosciuta l'interdipendenza, per cui io ho bisogno degli altri e gli altri hanno bisogno di me in questa comunità, e chiarificano un'appartenenza stabile a una struttura affidabile. Quindi, a differenza del concetto di gruppi che abbiamo visto in psicologia sociale, dove il costrutto di gruppi fa riferimento soprattutto a un costrutto di tipo utilitaristico, dove io cerco di mettere il mio gruppo in una luce più positiva rispetto agli altri, in questo senso il gruppo diventa un costitutivo di un'identità, e vedremo che è stato operazionalizzato successivamente da una scala che va ben oltre il costrutto di categoria sociale, perché si può estendere a diverse comunità, può essere la città, il quartiere, l'organizzazione, l'associazione, ma anche il gruppo classe dove siete inseriti voi. Quindi non ha uno specifico target. La comunità può essere, fino adesso, per questa prima definizione, essere definita come proprio un'appartenenza in cui l'altro è pari a me, in cui c'è un'interdipendenza necessaria per la costruzione identitaria e c'è un senso di, come dire, della comunità come qualcosa di affidabile, non come qualcosa di opprimente. Quindi non è un concetto, all'inizio non è un concetto operativo, ma misurabile, è un posizionamento teorico che indica, come dire, la base psicologica del coinvolgimento dell'individuo all'interno della comunità. Perché questo è importante, questo posizionamento teorico? Perché ogni intervento che agisce a livello comunitario deve essere fatto sviluppando questo senso di comunità. Immaginate di fare un intervento all'interno di una scuola dove dovete ridurre il fenomeno di bullismo. Se l'intervento spacca il senso di comunità in cui siete inseriti, non ottenete la collaborazione di queste persone al programma stesso. Ok? La trasposizione di questo posizionamento teorico all'interno di uno schema teorico è stata effettuata da Macmillan e Chavis e questo ha permesso la possibilità di verificare empiricamente il costrutto, cioè misurare il senso di comunità, nel senso che c'è stata un'operazionalizzazione e soprattutto di valutarne la capacità predittiva di alcuni correlati psicosociali. Quindi è stato operazionalizzato il costrutto e si è andato a vedere come variazioni nella percezione o nel senso di comunità abbiano un'associazione con dei correlati psicosociali. È chiaro? Il percorso è molto simile a quello degli eventi stressanti che abbiamo visto prima, cioè il costrutto teorico viene operazionalizzato in un costrutto invece empirico che dà la possibilità di essere misurato e quindi diventa uno strumento predittivo dello sviluppo di correlati psicosociali. Infatti è nella scala che vedremo oggi, è operazionalizzato da quattro fattori che dovrete conoscere e che vedremo uno alla volta. Uno è l'appartenenza o membership, l'altro è l'influenza, l'altro è l'integrazione e soddisfazione dei bisogni e l'ultimo è la connessione emotiva condivisa, che vi chiedo di memorizzare. Adesso ne vedremo una alla volta. Posso procedere? Siete? Allora, per quanto riguarda l'appartenenza, questo fa riferimento al sentirsi parte della comunità, la comunanza con gli altri membri, ed è contraddistinta questa comunità da simboli comuni, che la identificano anche a livello percettivo, a una sicurezza emozionale che è dovuta alla presenza di confini che possono essere fisici o semplicemente simbolici, e è legato a un senso di appartenenza e identificazione, che è un'accettazione della propria identità sostanzialmente. Questo è legato anche a quanto io investo all'interno della mia comunità, quanto sono disposto a avere un engagement, proprio a mettermi in moto per la comunità in cui ci sono. Questo fattore qua è fortemente importante nella peer education, per esempio, perché nella selezione dei pari che dovranno essere poi formati per entrare nelle comunità è importante che il leader che viene identificato e che viene utilizzato come veicolo di cambiamento sia un individuo che abbia alto senso di comunità, per esempio. L'influenza fa riferimento al potere, tra virgolette, dei membri sul gruppo. E in particolar modo, sempre se avete in mente l'intervento dell'utilizzo dei pari, è la capacità di influenzare gli altri, influenzare tra virgolette, che non ha necessariamente un significato negativo, e come questo modifica di comportamento collettivo possa rinforzare certi comportamenti che non sono disfunzionali all'interno della comunità. Vi faccio un esempio: se io formo dei pari a intervenire nel momento in cui c'è un fenomeno di bullismo a scuola e quindi a cortocircuitare il sistema per cui io assisto a un comportamento di bullismo insieme a degli altri, non intervengo e quindi il comportamento di bullismo viene rinforzato. Se io rafforzo questo elemento di influenza, cioè faccio in modo che l'individuo che di solito non interverrebbe interviene, spacco questa spirale autoalimentante. Quindi in questo senso si parla di potere dei membri sul gruppo. E infatti fanno riferimento al controllo del singolo sulla comunità o alla pressione della comunità sul singolo, proprio nell'esempio che vi ho dato. La comunità agisce sul singolo, in questo caso il bystander, quello che assiste al comportamento aggressivo senza intervenire, ma intervenendo esercita una pressione sulla comunità, quindi rovescia la situazione, rovescia il sistema normativo. Quindi la comunità in questo caso diventa lo spazio di partecipazione e lo spazio di empowerment, che in questo senso è proprio il potere di cambiare una situazione. Tutto chiaro? Mentre l'integrazione e soddisfazione dei bisogni fa riferimento ai valori condivisi tra i membri, e questo è, diciamo, quello più intuitivo, se volete, che fa riferimento allo scambio di risorse. Immaginate voi come membri di una comunità, all'interno della comunità degli studenti di psicologia di comunità, che vi scambiate le informazioni per soddisfare dei bisogni individuali, che potrebbe essere il raggiungimento di un esame fatto con un voto molto alto. Quindi appartenendo alla comunità i membri soddisfano sia bisogni concreti ma sia bisogni invece più di tipo psicologico, che è quello di sentirsi parte di, acquisire un'identità che trascende l'identità individuale. E questo ha un effetto di rinforzo, perché più l'integrazione e la soddisfazione dei bisogni è alta, più rinforza il bisogno dell'individuo di rimanere all'interno di questa comunità, e più rimane all'interno di questa comunità meno ha possibilità, per esempio, di sviluppare comportamenti antisociali. Ok? Quindi questa scala permette sostanzialmente di misurare questi costrutti in aggiunta della connessione emotiva, che qui è definito come, secondo l'autore, legame spirituale. Io non approvo moltissimo questa definizione spirituale, metterei più legame emotivo esperienziale con gli altri membri, basato sul fatto che si ha vissuto assieme esperienze importanti. Più un gruppo, se pensate al gruppo dei vostri amici, con i vostri amici avete vissuto esperienze importanti, più questo gruppo acquisisce significato nel tempo. Ed è dato appunto sia da questioni materiali, che è il contatto, cioè la frequenza degli incontri, sia la qualità dell'interazione che determina la coesione. Più la qualità dell'interazione è basata sulla condivisione emotiva, più la coesione è alta, ma anche sulla modalità di gestione degli eventi. Immaginate di subire un lutto e la gestione di questo lutto avviene a livello individuale o a livello collettivo, con supporto delle persone accanto a voi. E infatti c'è una condivisione, come dicevo, di eventi a forte valenza emotiva. Vi è chiara la definizione di questi punti? Vi ho dato esempi negativi, ma ovviamente ci sono esempi positivi anche nella condivisione, che rafforzano proprio la connessione emotiva. Il divertimento rafforza la connessione emotiva. Tutto chiaro? Il senso di comunità in generale ha una capacità predittiva, perché più alto è il senso di comunità, più si registra benessere individuale, che non è l'assenza di negatività ma è la capacità di gestione. Infatti c'è una maggiore autoefficacia. L'autoefficacia fa riferimento al costrutto individuale di controllo, pianificazione e raggiungimento degli obiettivi, quindi al senso di essere in grado di. E c'è anche un più basso livello di solitudine e di ritiro depressivo. Vi porto un esempio, non si è caricata la slide, che è stato condotto su e questa è la slide prima, che si chiama Psychological Sense of Community and Student Burnout. Avete mai sentito parlare di burnout? Lo vedremo definito adesso. Vi chiedo di leggere, come per il raggiungimento dell'obiettivo 1, lo studio e poi di commentarlo insieme. Ditemi quando avete terminato che vi presento la slide successiva. Posso procedere? Questa è la definizione del burnout nell'università, negli studenti universitari. Posso girare? Posso girare? Quindi come è stato operazionalizzato il burnout in questo contesto studentesco? Chi mi dice qualcosa? È chiaro o non è chiaro? Non è chiaro? Lei là in fondo?
Io?
No, la collega.
Non sono una cima in inglese, sinceramente.
Deve impararlo. Di fianco?
Allora, è stato operazionalizzato con differenti gradi di aspettativa.
Possiamo anche vederne una alla volta.
Sì.
Proprio per con il primo.
E una bassa aspettativa riguardo la presenza di forza positivo e alta aspettativa riguardo della presenza di punizione nell'ambiente di lavoro.
Punto. Che cosa vuol dire? Provi ad applicarlo nella situazione universitaria.
E magari una lezione può avere bassa influenza sul fatto che io apprenda qualcosa. Sì, il fatto che io non abbia capito. Cioè si ha alta aspettativa sul fatto che io non abbia capito e quindi verrò punito magari ad un esame con un brutto voto.
C'era quasi, lei scuote la testa e dice di no, quindi sì, quindi corregga.
L'inforzi positivi potrebbe essere un buon voto a un esame, mentre la punizione potrebbe essere un voto negativo ad un esame. Quindi si sviluppano basse aspettative riguardo alla presenza di un rinforzo positivo, cioè prendere un voto elevato ad un esame, e altre aspettative riguardo la presenza di una punizione, quindi un basso voto in una...
Questa è un'operazionalizzazione, per esempio. Qualcuno vuole dare un... Avete sentito quello che ha detto il collega? Quindi, per esempio, ho alte aspettative di prendere un voto negativo, che è un rinforzo appunto negativo, oppure un'altra aspettativa di prendere un voto alto, che è un rinforzo... una bassa aspettativa di prendere un voto alto, che è una bassa... che è un'altra una bassa aspettativa di rinforzo positivo. Ok? Quindi mi aspetto di prendere un voto negativo, quindi ho un'alta aspettativa di rinforzo negativo, mi aspetto di non prendere un voto positivo, quindi c'è una bassa presenza o aspettativa di rinforzi positivi nell'ambiente. Questo può essere dovuto sia a caratteristiche individuali sia al fatto che il docente fa in questa maniera. Ok? Secondo punto, chi lo interpreta? Uno di voi due sta discutendo, prego.
Basse aspettative riguardo al modo di controllare i rinforzi che sono presenti.
Ossia? Utilizzando l'esempio. Come si chiamava lei?
Ignazio. Nonostante abbia studiato tanto, non riesco a farmi aspettative per prendermi un voto buono.
Più o meno, chi vuole correggere, prego.
Una volta che ho ricevuto un bel voto, questo non giova sul mio magari risultato approccio ad un esame successivo e quindi sarò preoccupata allo stesso modo, comunque ansiosa allo stesso modo.
Mi sta dando già l'output, che va bene, ma non mi dice esattamente questo punto B. Prego.
Essere legato alla decisione che in realtà è più legata al professore piuttosto che appunto io abbia studiato.
Allora, vuol dire che queste aspettative che ho, ed è corretto quello che dice lei,
Caterina.
Quindi il punto A, detto da Ignazio, è legato al punto B perché ho delle aspettative rispetto alla mia capacità di controllare il sistema degli rinforzi molto bassa, ok? Quindi non ho quello che in psicologia di comunità avrebbe chiamato empowerment, non ho il potere di controllare il sistema di rinforzi che sono qui presenti. L'ultimo punto, chi lo interpreta? Qualcuno dico da questa parte? Ultima fila, se vuole, si chiama? Prego.
Che non basi aspettative per quanto riguarda le competenze personali durante, per esempio.
Vuole dire che non sento, scusi?
Che ho basse aspettative per quanto riguarda le competenze personali, quindi quelle che io ho. Quando per esempio devo fare un esame,
sì, no? Sempre qua qualcuno che vuole interpretare l'ultimo punto o ricontestualizzarlo, prego.
Questo potrebbe essere conducibile a ritenere di non essere in grado di mantenere il controllo sulla la propria ansia o sulla propria prestazione, a quindi superare l'esame veramente fretta, facendosi comprendere.
È l'ultimo punto che stavo sbagliando. Qualcun altro? Prego.
Allora, ci sono le competenze personali come la propria capacità di studiare, per esempio, per un esame. Quindi ho una bassa aspettativa della mia capacità di prepararmi al meglio per ottenere un voto elevato.
Sì, sono la bassa aspettativa nel mettere in atto quei comportamenti che sono necessari per controllare il sistema di rinforzi che è già stato cortocircuitato al punto A e al punto B. Quindi, per esempio, l'ansia potrebbe essere un fattore individuale, o per esempio un'aspettativa di non controllo potrebbe essere un altro elemento.
Anche la programmazione dello studio, studiare per tempo. Quindi
una scarsa capacità di programmazione dello studio. Altri esempi? Vi chiedo adesso se vi ritrovate in questa definizione. Immaginate di, non so se avete mai avuto degli esami impossibili, spero di no, però se in alcune, sì, quale?
Non in questo corso,
è salvata. Immaginavo stessi pensando a sociale, dato che vedevo. Personalità? Per esempio, se il mio fallimento in un esame lo leggo in questa maniera, E se questo sistema si calcifica e si estende ad altre situazioni di esame, quindi non è solo specifico per uno, ma si estende a tutta la mia situazione scolastica, ho la possibilità di avere una più alta probabilità di direzionarmi verso una situazione di burnout, secondo questa interpretazione. Vi è chiaro? Allora, secondo questi teorici, se io ho A, B e C, vuole che li rivediamo?
No, solo come sono basate al burnout.
Questi tre elementi qua operazionalizzano, definiscono il burnout a livello universitario. Questa è la definizione che danno Mayer e Schmeck nell'85 sul burnout negli studenti universitari. Questa definizione è data da queste tre situazioni. Ok? Ci sono altre domande su questo? Questo costituirà l'outcome, se volete tra virgolette la variabile dipendente, anche se non è corretto, ma per intenderci, dello studio che stiamo prendendo in considerazione. Ok? E sviluppano una misura di burnout che si chiama, basata su questo modello A, B e C, che si chiama MBA. E hanno visto che, per esempio, c'è una correlazione tra questi punteggi e dei costrutti personali, come l'autostima, lo stile di apprendimento e il self-concept, il concetto che noi abbiamo idealmente, che però non è il target di questo studio, perché il target di questo studio in realtà è qualcosa d'altro che il senso di comunità. Ma continuiamo sulla burnout. Leggete. Quindi la scala che loro utilizzano in questo studio è MBA. Sento un rumore, quindi immagino che avete terminato di leggere. Quindi prima di discutere questo punto faccio un passo indietro. Quindi hanno definito il burnout a livello di studenti universitari, hanno costruito una scala che è il Mayer Burnout Assessment, e a questo punto cosa fanno? Quindi la prima cosa che si fa è verificare se questo burnout, questa scala, correla con una scala già esistente che concettualizza il burnout in maniera più generale, che è quello di Maslach e Jackson, che è il modello, diciamo, di riferimento. In questo modello, che cos'è il burnout? In questo modello di Maslach? C'è l'informazione, eh? Prego.
Questo sfinimento fisico ed emozionale in persone che non hanno più sentimenti positivi, simpatia o rispetto per persone.
Simpatia non era simpatia?
Sì.
non è, è la sympathy che vuol dire provare quello che l'altro prova, che non è empatia, che è sentire quello che l'altro sente esattamente.
Per persone con cui o per cui lavorano.
Esatto, questa è la definizione generale del burnout. Sono, diciamo, i sintomi del burnout, che sono dati da un'esperienza fisica di essere esausti, ma anche psicologica o a livello emotivo. Non siamo più elementi, sentimenti positivi, per esempio se pensate nelle professioni sanitarie nei confronti dei propri pazienti, non si ha più questo elemento tra virgolette di presa di prospettiva, si ha un comportamento più cinico o di rispetto nei confronti della, dell'altra persona con cui si sta lavorando. Quindi questa è la definizione dell'altro costrutto, quello più generale di burnout. E che cosa fanno gli autori a questo punto? Kerchi.
Immagino che...
No, non devi immaginare.
Secondo me testano lo stesso soggetto con entrambe
le scale. Quindi prendono un pool di studenti a cui somministrano sia la scala MBA sia la MBI o MBA e MBI, in modo tale da vedere se
i punteggi alti di una scala siano
associati a
punteggi alti dell'altra,
scala, che vorrebbe dire che
c'è una correlazione
tra le due scale, che vorrebbe dire che effettivamente la scala di burnout costruita per gli studenti universitari misura effettivamente il burnout, e la correlazione è, c'è scritto, punto 58, è positiva o negativa? Positiva, quindi vuol dire che l'aumentare dei punteggi sull'MBI corrisponde a un aumento di punteggi su MBA e viceversa. Quindi l'aumentare dei punteggi su una scala, più io ho burnout a livello universitario, più ho presenza di questi sintomi generali sull'MBA. Ok? Quindi tutte e due queste scale possono essere utilizzate in questo studio. Chiaro? Questi sono, diciamo, i predittori. Vediamo l'outcome. Notate qualcosa che ci siamo già detti o è qualcosa di nuovo? È esattamente la scala di cui abbiamo parlato all'inizio, costituita da quattro dimensioni psicologiche che sono membership, influence, fulfillment of needs e share emotional connection.
I quattro fattori.
Quindi quello che sta facendo l'autore è mettere in relazione il burnout col senso di comunità, cioè andare a vedere se il senso di comunità predice il burnout negli studenti. È chiaro? È chiaro o sto dicendo qualcosa che non capite quando dico predice? Vi è chiaro? Date un cenno, sì, no, perché sennò non capisco qual è il vostro livello di comprensione. Quindi voglio andare a vedere se gli individui che sono più bassi col senso di comunità o che hanno più alto senso di comunità hanno livelli di burnout differenti, proprio perché voglio andare a vedere se questo costrutto che fa riferimento alle mie relazioni con gli altri, alla mia comunità, predice delle condizioni che possono essere disfunzionali. Ok? Non escludiamo che fallimento scolastico e burnout abbiano cause individuali, ma andiamo a vedere se hanno anche cause di tipo situazionali, qui operazionalizzate col senso di comunità. È chiaro il disegno sperimentale? Quindi viene misurato, abbiamo detto, la burnout con le due scale. Non vi faccio leggere questo perché includono degli elementi che non sono rilevanti, e viene misurato il senso di comunità dei partecipanti, che sono studenti universitari, che avete visto al punto 1. Sono 360, ok? Quindi un campione abbastanza grande. Allora, quello che vedete qui è una matrice di correlazione che dovrete iniziare ad essere, imparare a leggere. Quindi iniziamo con calma. E avete mai visto una matrice di correlazione? No. Allora, vediamo prima di tutto come sono disposte le variabili, perché come sono disposte le variabili ci dice come leggere la tabella. Quello che notiamo, abbiamo un elenco verticale che è lo stesso dell'elenco orizzontale, giusto? Giusto? Abbiamo il senso di comunità, l'MBA e l'MBI, quindi la nostra scala che riguarda il burnout generale e il burnout all'interno del contesto universitario, giusto? Che abbiamo visto fino adesso. Poi ci sono due elementi che non abbiamo visto, ma che vi cito adesso, che sono due scale che vengono utilizzate per la misurazione psicopatologica di sintomi fisici e di sintomi psicologici, ok?
Psichiatrici o psicologici?
Psicologici, direi. Physical and psychological distress. Ok? Questi item misurano sintomi psicologici, fisici e psicologici e fisici, quindi distinti, nella stessa popolazione. Ritorniamo alla tabella. Allora, vediamo qui che l'incrocio è tra la variabile e se stessa, giusto? Su tutta la diagonale abbiamo punto 1. L'indice di correlazione va da 0 a 1, dove 0 vuol dire che le risposte che do ad Atene corrispondono a risposte a caso a Sparta, quindi non c'è relazione. Se invece le risposte che do ad Atene sono uguali a quelle che do a Sparta e sono identiche, la correlazione è 1. Quindi se io correlo me stesso con me stesso, il coefficiente di correlazione è 1. Ok? Quindi più il coefficiente di correlazione aumenta da 0 a 1, più vuol dire che c'è identità di risposte. Questo è del tutto non informativo quando guardo la correlazione tra due scale identiche, perché è ovvio che sia 1. Ok? Diventa invece rilevante quando vado a vedere la correlazione di questa scala con queste altre qui, perché correlo i punteggi che i partecipanti mi danno sul senso di comunità con i punteggi che mi danno sulle altre scale. Ok? La seconda informazione è il segno. Se il segno è positivo, e qui non c'è un segno positivo, vuol dire che ha un alto senso di comunità, corrisponde un alto MBA, un alto MBI, eccetera, eccetera. Se il segno è negativo, vuol dire che all'aumentare di una misura diminuisce il punteggio sull'altra misura. Ok? Quindi se per esempio correlo l'altezza e il peso, potrei trovare una correlazione positiva, che vuol dire che l'aumentare del peso aumenta l'altezza. Se fosse negativa, vuol dire che l'aumentare del peso, all'aumentare dell'altezza si riduce il peso. Ok? Tutto chiaro? Se sono asteriscate con una o due, vuol dire che queste correlazioni sono significative, quindi sono diverse da zero. Vuol dire che c'è un'associazione tra le variabili. Ok? Quindi lei in terza fila. Cosa vuol dire che c'è che la correlazione tra la scala di SCI e la scala di MBA ha questo valore, con questi asterischi e questo segno?
Vuol dire che all'aumentare di una diminuisce l'altra.
Ok, adesso interpreti il risultato invece.
È significativo.
Sì, quindi vuol dire che? se i partecipanti hanno dato?
Vuol dire che te ne dico una cosa diversa?
No. L'ha appena detto, ha detto se aumenta uno si riduce l'altro, giusto?
Sì.
Quindi qual è l'uno e qual è l'altro in questo esempio? L'uno è SCI e l'altro è l'MBA. Quindi se aumenta l'SCI si riduce l'MBA, giusto?
Sì.
Quindi vuol dire che all'aumentare del senso di comunità si riduce la sintomatologia di burnout, giusto?
Sì.
In maniera significativa. Adesso interpreti il secondo.
Lo stesso andamento dell'esempio precedente.
Quindi se aumenta il senso di comunità.
Esatto, diminuisce il burnout anche secondo la seconda scala.
Che era quella degli studenti.
Sì.
Quindi all'aumentare del senso di comunità, operazionalizzato dalle quattro dimensioni, c'è una riduzione di burnout generale e una riduzione di burnout specifico nella popolazione di riferimento, giusto? Adesso interpretiamo il quarto, non il terzo, che è questo qui.
È la stessa cosa, solo che diciamo l'effetto è più lieve.
Prima diciamo che cos'è, quindi l'aumentare
del senso di comunità e
diminuisce la presenza di
i sintomi
quali?
psicologici.
Perché questo invece cosa succede qui?
Che non è significativo,
quindi
non c'è effetto.
Quindi interpretiamo?
Quindi non diminuiscono.
Ne aumentano.
Sì.
Quindi vuol dire che il livello di senso di comunità non è associato alla presenza di sintomi fisici. Perché questo è importante? Che non sia presente sui sintomi fisici, ma sui sintomi psicologici? Questa è una domanda da 30 lode.
Abbia influenza non a livello visibile.
Prego.
Forse che non è una cosa dell'individuo, cioè non è una cosa che è parte della...
È dell'individuo perché ha dei sintomi psicologici.
Sì, ma a livello fisico non è una cosa che è influenzata dall'ambiente, non è qualcosa che è parte della singolina.
Più o meno? Prego.
Secondo me perché il senso di comunità fa leva su una percezione che è psicologica e non reale.
È reale se è psicologica, è talmente reale che ha degli effetti reali, cioè i sintomi.
Sì, ma è interno, non esterno.
Che è una percezione, sono d'accordo, ma sull'affermazione che non sia reale, ricordatevi che è reale ciò che produce effetti in psicologia, quindi potrei credere a una teoria completamente assurda che non ha base reale e produce degli effetti, quindi diventa reale. Perché è filtrata, lo vedremo nel modello di Devin. Comunque è corretto sulla percezione, però perché c'è bisogno di dire che funziona per Atene e non per Sparta? Prego.
Perché il senso di comunità non guarisce la malattia.
Non ha legame, mi sta dicendo che non ha legame con sintomi fisici, però non mi sta dicendo perché è importante che sia legato con uno e non con altro.
Non è importante per l'intervento se dobbiamo fare.
Questa è un'informazione applicativa. Altre mani alzate? Allora, se io trovassi una misura che correla con qualsiasi cosa, probabilmente la misurazione non è specifica, giusto? Per essere specifica, quindi per esempio per essere attinente alla percezione, deve correlare con qualcosa, ma non deve correlare con qualcosa d'altro, giusto? Questa si chiama validità discriminante. Non abbiamo parlato in psicologia sociale, ma fa riferimento al fatto che una relazione tra due variabili è specifica per quel dominio e non per altri domini, quindi differenzia un dominio dall'altro, ok? Quindi questa è una pura valenza metodologica. Quindi sostanzialmente quello che troviamo qui è che il senso di comunità sembra essere legato al burnout in maniera negativa e alla presenza di sintomatologie psicologiche in maniera negativa. Quindi ci potrebbe dire che, come anticipava la collega di cui non ricordo il nome, Francesca, se agisco sul livello del senso di comunità e posso farlo attraverso un intervento che riguarda gli altri, la rete sociale in cui l'individuo è inserito, oppure posso modificare il sistema in modo tale da dare più trasparenza, per esempio, alla programmazione universitaria, al controllo sui rinforzi, rendere chiaro per esempio quali sono gli obiettivi, rendere chiaro per esempio quali sono le modalità di esame, rendere chiaro come si deve studiare per l'esame, posso avere una riduzione del resto. Ok? Gli autori si spingono inoltre oltre a questa analisi. Questo è un secondo modello di analisi che replica quello precedente, ma con una differenza. Sapete che cos'è la mediana? Come sì o no? Sì? Che cos'è?
Esattamente il valore medio. Non il valore medio, la metà tra i valori presi in considerazione.
Più o meno.
Abbiamo 10 valori, per esempio, prendiamo
5.
In considerazione il valore 5.5, no, valore 5, perché sta in mezzo.
O 5. È il valore che mi permette di distinguere, è corretto quello che lei dice, è il valore che mi permette di distinguere la popolazione che ho di fronte più o meno in un 50% sotto e un 50% sopra. Se la distribuzione è perfettamente normale, ho 50% sotto e 50% sopra. Ci sono delle distribuzioni che possono essere anche avere dei valori leggermente falsati, ma sostanzialmente mi permette di differenziare quelli che stanno sopra la mediana, quindi che hanno un alto senso di comunità, da quelli che sono sotto la mediana, che hanno un più basso senso di comunità. Infatti li vedete scritti sopra: below median and above median, ok? Sull'asse invece, su questo asse qui trovate le nostre due misure. All'incrocio tra MBA e below median abbiamo il punteggio di quelli che stanno sotto la mediana e questi sono quelli che stanno sopra la mediana. Quindi, sempre lei, che cosa vuol dire questo risultato? Ha capito la domanda?
No.
Allora, ai partecipanti, variabile naturale. Sotto la mediana e sopra la mediana, l'abbiamo già visto anche in psicologia sociale. Alta depressione, bassa depressione, alto pregiudizio, basso pregiudizio. Ok? Sono due gruppi. In questo caso basati sul senso di comunità. Ci sono quelli che sono sotto la mediana che hanno un basso senso di comunità e quelli che sono sopra la mediana che hanno un alto senso di comunità. La variabile dipendente è MBA, che è la sintomatologia dei nostri studenti, scusate, il livello di burnout dei nostri studenti. Quindi che cosa vede confrontando le due medie? Le medie sono indicate da M.
Che nel caso di alto livello di senso di comunità, la media dei valori più bassi.
La media dei valori più bassi, descrittivamente, perché questo è un 9.43, questo è un 10.54, e quello che dobbiamo guardare è questo livello qua, che è il livello di P, di significatività, che se è inferiore a 0,5 ci dice che quelle due distribuzioni sono effettivamente differenti. Differiscono solo sull'MBA o differiscono anche sull'MBI?
Anche sull'MBI?
Anche sull'MBI, quindi sembrerebbe che i partecipanti che hanno un basso senso di comunità hanno un più alto livello di di burnout in generale, di burnout specifico nel contesto universitario, d'accordo?
Sì.
Replica questi risultati che hai visto prima?
Sì.
Esatto. Perché? Caterina, perché?
Perché devo essere la stessa cosa.
Cioè?
Che ha un elevato senso di comunità, corrispondono bassi livelli, bassi punteggi.
Di MBA. Quindi sono due analisi differenti che dicono la stessa cosa. E vi è chiaro che sono due analisi differenti che dicono la stessa cosa? La differenza è che qui viene trattata la variabile senso di comunità come continua, qui viene divisa in due gruppi, l'abbiamo visto e rivisto in psicologia sociale. Qui abbiamo livello di pregiudizio intervallare e qui abbiamo dicotomico alto e basso pregiudizio. È la stessa cosa. Ok? Che cosa ci dice questo studio? Quindi, conclusione e possibilità di intervento. Prego. Lei che è intervenuto prima a definizione.
L'elevato senso di comunità è una forma, può essere utilizzato come una forma preventiva nello sviluppo di, ad esempio, di burnout.
Ok, quale sarebbe l'intervento che lei ipotizza?
Andare ad agire sui quattro fattori del senso di comunità, quindi...
Benissimo, sui quattro fattori, mi faccio l'esempio su uno concreto.
Ad esempio sviluppare una maggiore appartenenza alla comunità. Cioè,
come fa? Siamo in ambito studentesco. Questo sarà l'esercizio che dovrete fare nelle DA.
Ad esempio, incrementare il senso di identificazione di uno studente all'interno di un'aula.
Benissimo, siamo sempre a livello astratto. Cosa fate? Allora, immaginate di essere laureati e laureate, vi danno tot soldi per fare un intervento per ridurre il burnout a livello scolastico, a livello universitario. L'unica ricerca che conoscete è questa, non ne conoscete altre. O ammettiamo che non ci siano altre pubblicazioni, quindi c'è solo questa. Quindi, che cosa fate nel concreto? Abbiamo detto che noi studiamo le relazioni non soltanto a livello conoscitivo, ma le relazioni che studiamo ci permettono di orientare gli interventi. Quindi la ricerca è fondamentale in questo stadio, lascio parlare, per determinare gli interventi e poi successivamente per valutarne l'efficacia. Se manchiamo questo punto, non abbiamo fatto psicologia di comunità. Ok? Prego.
Io no.
Lei.
Ad esempio, proponendo delle attività gruppali, cioè che aumentino appunto il senso di identificazione. Cioè,
mi faccio un esempio concreto. Lei, questi, gli dicono venga qui, viene qua e presenta questo studio che sarà la base da cui lei convincerà le persone che le stanno per dare i soldi per iniziare questo intervento, quindi loro sono convinte che ci sia una relazione tra senso di comunità e sviluppo di burnout e adesso le deve presentare l'intervento. Lei gli presenta l'intervento in maniera astratta e va bene, cioè teorica come ha fatto adesso, e poi la committenza gli dice nel concreto che cosa fa. Si prepara i cerchi. Possiamo fare anche brainstorming senza troppo censurarci, è la prima volta che lo fate, quindi...
Delle attività che siano extra didattiche.
Bene, che tipo di attività sono?
Partecipazione a...
Per esempio?
Ok, un'escursione.
Un'escursione?
In montagna. Con un pernottamento di 3 giorni all'interno di una struttura montana,
okay.
Che faccia vivere delle esperienze in quell'ambiente,
okay.
Da gruppo classe, in modo tale da l'obiettivo sarebbe, secondo questo intervento, quello di aumentare
la coesione,
la coesione del gruppo attraverso.
Bene, io le dico, ma fate un intervento puntuale, solo una volta sola, riuscite a costruirlo questo senso di comunità con un intervento, con una gita in montagna, una?
No, deve essere.
Fa gite in montagna tutto il tempo, quindi la committenza gli dice sì, ma pensavo di pagare degli psicologi sociali. Il suo intervento, non sto banalizzando il suo intervento, sto utilizzando il suo intervento perché bisogna arrivare ad un punto, ok? Che
sport di gruppo si ribellano, sappiamo, le differenze tra personalità.
Allora, ci sono due elementi importanti che emergono da queste considerazioni che hanno fatto i colleghi. Il primo è isolare il gruppo e tenerlo insieme in un'attività sulla montagna o per esempio, ma non necessariamente, però l'elemento che ci portiamo a casa è quello di far fare un'esperienza di gruppo all'interno del gruppo e non in contatto con altri gruppi. E il secondo elemento che invece solleva Kerchi è quello di in situazione di cooperazione all'interno dei gruppi, giusto? Altri interventi? Voleva aggiungere altro?
No, in realtà non ho contro altre squadre, secondo me.
No, infatti.
Nel senso, cioè, fatti di sviluppare il senso di comunità.
Quindi voi state sostanzialmente proponendo escursione partite di calcio. E voi pensate che questi qua vi diano i soldi per fare l'intervento?
No.
Ok, siamo all'inizio. Ok, quindi va molto bene. Prego. Cosa diceva? Scusi, no, ho perso... torna proprio... grandi soldi pubblici per dei tornei all'università per risolvere il burnout, potrebbe essere un'idea, prego.
Allora sono stati proposti solo interventi definitivamente positivi, ma se unissimo l'espressione del dolore sono serio. Allora non c'è niente che unisca con me la paura.
No, scusate, rispetto a te chiunque, perché abbiamo detto che l'atteggiamento è quello di non avere modelli normativi, quindi ascoltiamo e poi commentiamo insieme. Prego. Quindi lei dice, è importante l'esposizione a situazioni che possono essere
negative o limitatamente stressanti.
Quindi per esempio potrei far pensare a delle persone o mettere delle persone in situazioni stressanti. Credo che possa avere dei problemi col comitato etico su questo.
Stressanti ma non traumatico, ovviamente.
Stressanti ma non traumatico, non lo sappiamo a priori se sono traumatico o non per... Prego.
Si potrebbe ideare un progetto culturale. Per esempio, non so, un giornale di dipartimento, e magari anche fare dei comitati, magari anche diversi all'interno dello stesso gruppo, poi proporre anche delle interviste ai membri dello stesso gruppo per magari tematiche comuni o anche esterne al...
Ok, la collega propone un lavoro di gruppo fatto dai membri, con ruoli diversi in cooperazione, quindi riprende Kerr, che riprende Ignazio, su tematiche che però sono rilevanti per l'università, giusto?
Sì.
Quindi nelle quali uno può anche esplicitare,
esatto,
che c'è un problema di controllo sui rinforzi negativi e chiede un'implementazione del sistema di controllo sui rinforzi negativi, quindi che abbia anche un carattere allargato.
Esatto, sì. Anche oltre il del dipartimento di psicologia, per dire, okay, magari delle cose si possono unire ai vari dipartimenti.
Vari dipartimenti. Altri interventi? Prego.
Fare sempre, tornando al discorso sportivo,
mi piace. Io non
sarò tipo
su. Io non sarò tipo su dove vivo, la Forte Associazione di Trieste con lo sport, quindi state confermando una...
Quello che io faccio è fare dei giochi cooperativi.
Quindi sono simili a quelli di Kerchi.
Sì, ma per migliorare, al fine di migliorare l'autostima, la coordinazione, il movimento.
Ok, quindi sono interventi
mirati alla crescita personale della persona.
Ok, quindi la collega dà un intervento più di tipo collettivo, ma su individuale.
Sì, però senza agonismo, in modo tale
Ok, ci siamo.
Okay.
Però la cosa importante è che lei dice interveniamo sull'individuo, con una situazione ludica che permette l'implementazione di capacità, mentre gli interventi vostri sono più di interventi di tipo collettivo.
Anche
okay?
Questo è collettivo, però... Cioè,
mira allo sviluppo individuale.
Però mira allo sviluppo, sì, esatto.
Ok, quindi un intervento individuale, mentre loro un intervento che vedremo si sito a livello di mesosistema, perché sulla relazione quindi sono diversi. Allora, tutto quello che avete detto va più o meno bene, siamo un po' agli albori, infatti si vede in quello che proponete, ed è questa la modalità con cui dovete ragionare, ok? Vi faccio vedere l'ultima informazione di oggi per chiudere il quadro storico. In Italia nel 1961 esce l'edizione, questo è estremamente importante perché riguarda Trieste da vicino, esce in edizione italiana i volumi di critica delle istituzioni psichiatriche, Asylum o Asylum, come volete pronunciarlo, che è di Goffman. Io vi suggerisco, è un libro non esteso, un libricino, vi suggerisco di leggerlo. Non è per l'esame, ma è fondamentale per chi si occuperà di clinica ed è fondamentale per chi si occupa di comunità. In questo testo, brevemente, viene considerato lo sviluppo, tra virgolette, della carriera, come le chiama Goffman, della patologia psichiatrica, vedendo gli stadi sociali e di comunità in cui la persona che viene istituzionalizzata passa attraverso, con la perdita di identità iniziale in cui viene svestito, svestita, rivestito, rivestita, tutti nello stesso modo, tutti pettinati o rasati nello stesso modo, senza oggetti personali, quindi vengono resi omogenei e sottopongono, passano attraverso delle fasi come quella di etichettamento, per cui tu diventi l'etichetta che io ti do e che porta in sé gli stereotipi che sono associati e mi relaziono con te in quella maniera, al punto che tu interiorizzi questo etichettamento facendolo diventare realtà,
perdendo
l'identità. È in questo periodo che Franco Basaglia chiama alcuni tra i più importanti fotografi a documentare le condizioni di vita delle istituzioni totali, Parco di San Giovanni, ed è lì che parte tutto quello che può essere considerato una sorta di rivoluzione in ambito della psichiatria e che porta poi alla legge Basaglia, ma anche in parallelo allo Statuto dei lavoratori e all'istituzione dell'unità territoriale di riabilitazione. Quindi c'è un grande cambiamento sociale in cui si situa la psicologia di comunità italiana. Domande? Prego.
La connessione emotiva. Si sa se c'è la condivisione di eventi negativi o degli eventi positivi? Cioè, quale delle due rafforza di più la connessione all'interno?
Allora, c'è tutta una letteratura che è stata studiata anche da quella che è la prospettiva cognitivista sull'emotional sharing, cioè la possibilità di condividere le emozioni tipo positivo o negativo e gli output che dà questo. Esula dalla psicologia di comunità. Quindi non mi addentrerei perché noi stiamo prima che arrivi il caso A. Però è un'ottima domanda che secondo me, come dire, troverà risposta nel corso delle altre psicologie. Ok? Se poi non la trova ci parliamo al ricevimento del video del materiale dove si può trovare questa risposta. Ok? La scuola di Verne si è occupata in particolar modo dell'emotional sharing a livello terapeutico. Domande? Bene, ci vediamo domani.